La mia sensazione, ma non è solo una sensazione, è che l'opinione pubblica è europea, la cultura europea, i mass media europei non si siano ancora liberati da un pregiudizio storico-culturale che ha sempre lasciato in qualche modo il continente africano, parlo dell'Africa subsahariana, come una specie di, non so se ricordate, se voi andate su Via dei Fori Imperiali, vedete tutte quelle mappe del mondo conosciuto da parte dei romani, del Mare Nostrum. Per quanto riguarda l'Africa, alcune mappe dicono Hic sunt leones, alcune dicono terra incognita. Quindi questa idea molto remota dell'Africa come qualche cosa di non solo non conosciuto, ma di difficilmente conoscibile per gli europei, una specie di nebulosa. Le persone rimangono quasi stupite, perché si dà per scontato che le cose africane sono incomprensibili. Appunto, proprio come conseguenza di questa è quest'idea di un'Africa in qualche modo al di fuori della storia dell'umanità, dove accadono delle cose dove noi non abbiamo nulla a che fare, non abbiamo quasi nessuna responsabilità. E allora parole come guerre etniche, guerre tribali, come se in qualche modo si tracciasse un rapporto tra strutture profonde, ataviche della società africana e ciò che sta avvenendo, che tutto sommato non meraviglia perché fa parte della loro natura genetica. E io mi incavolo di brutto contro questa impostazione. C'è un rapporto ininterrotto tra la storia, la cultura dell'Africa e i rapporti che ha avuto con l'Europa da sempre. Ora, lasciamo da parte l'antichità, quindi la preistoria, il neolitico, eccetera, eccetera, ma anche se solo consideriamo l'arrivo di Vasco di Gama in Africa nel 1498 e tutto quello che è successo, cioè è difficile dire noi non entriamo niente, non c'entriamo con quello che avviene nell'Africa, anzi, in parte rilevante ciò che sta avvenendo oggi in Africa e in Congo difficilmente può essere spiegabile senza i grandi sconvolgimenti che hanno portato che ha portato l'arrivo degli europei in quelle zone là. Il perché di questo silenzio, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino 1989, dove comunque a favore della guerra fredda noi abbiamo avuto un ruolo all'interno degli equilibri mondiali, perché anche l'Africa era stata trasformata in un teatro di contesa tra est ed ovest. Con la caduta del muro di Berlino l'Africa viene a perdere anche questa rendita geopolitica sulla quale abbiamo campato tutti, nonostante il nostro non allineamento dichiarato, però nei fatti i paesi africani indipendenti hanno dovuto scegliere anche loro o un campo o un altro. La caduta del muro di Berlino quindi ha rappresentato per noi la fine di questa rendita geopolitica. Che cosa è subentrato, sfortunatamente? È subentrato, scomparsa l'URSS, una competizione, potrei chiamarla intraoccidentale, nel senso che le potenze occidentali, che ieri erano alleate contro l'URSS, dopo la caduta del muro di Berlino cominciano a farsi competizione tra di loro, e gli USA in primis dichiarano che da quel momento in poi non avrebbero mai più delegato alla Francia il compito di gestire per conto di, dell'Occidente i rapporti con l'Africa. E la guerra dei Grandi Laghi, la guerra del Ruanda del 94 segna l'inizio di questa competizione, questa ricomposizione geopolitica. Però qual è la caratteristica di questa ricomposizione? È che uno, non si fa più in nome di una contrapposizione ideologica, non la fanno più gli stati in prima persona, cioè i governi in prima persona, la fanno le multinazionali attraverso quello che tutti noi in questi ultimi tempi veniamo a chiamare i processi di somalizzazione.
Di?
Somalizzazione. Cioè prendendo proprio come modello la Somalia. Che cosa è successo in Somalia? Uno, la fragilizzazione dello Stato, delle strutture statali, attraverso vari meccanismi, se siete interessati li possiamo analizzare. Quindi io fragilizzo lo Stato centrale, lo rendo inoperante, inefficace. E questa fragilizzazione fa sì che il centro, il governo centrale, non governa più la periferia. La frammentazione del territorio nazionale, e ogni territorio nazionale viene affidato a un signore della guerra, il quale non è solo il prodotto di contese etniche, ma anche il prodotto è il rappresentante locale di determinati interessi delle multinazionali. In Somalia la Somalfruit, oppure la società americana che sfruttava le banane. In Congo in particolare, però possiamo parlare anche dell'Angola, della Liberia, della Sierra Leone, e fragilizzato lo Stato nazionale, questo immenso territorio tra i più ricchi del mondo viene spezzettato e viene gestito dai signori della guerra attraverso tre tipi di traffici: materie prime, vendita delle armi per controllare il territorio e un terzo elemento, quindi materie prime, vendite delle armi e il terzo importantissimo elemento, tutti gli altri traffici illeciti che si innescano su un territorio così non più controllato. Quindi ci puoi mettere droga, rifiuti tossici, cioè tutto quello che è rete illegale si innesca in questo territorio. Per cui si innesca quello che chiamiamo l'economia di guerra. Allora, noi ereditiamo nel 1960 di uno Stato che è uno Stato coloniale e che ne possiamo pensare, lo Stato coloniale, nonostante tutte le conquiste della rivoluzione francese, della rivoluzione inglese, della democrazia in Europa, lo Stato coloniale era uno Stato totalitario, illiberale, cioè proprio basata su il non rispetto dei diritti. Il suffragio universale non esisteva nello Stato coloniale, la repressione era l'arma più comune, più usato per tenere a bada le popolazioni. Nel 1960 questa struttura coloniale resta intatta, cioè chi prende il potere in Africa, nonostante un periodo precoloniale invece dove si auspicava maggiore libertà, emancipazione politica, partecipazione popolare e così via dicendo, chi prende il potere non fa altro che perpetuare gli stessi meccanismi dello Stato coloniale. Chiunque ha pensato di agire diversamente è stato ucciso. Vedi Lumumba, proprio in Congo. Quando Lumumba, nel 1960, primo ministro, dice: preferiamo essere affamati nella libertà piuttosto che sazi nell'oppressione, questa frase fa capire alle potenze occidentali che avevano un forte radicamento economico in Congo che quello era un elemento pericoloso. 17 di gennaio 1961 Lumumba viene ucciso, il suo corpo viene 61, quindi un anno, solo un anno dopo l'indipendenza viene ucciso, il suo corpo dissolto nell'acido, e il segretario generale dell'ONU, che aveva capito quali erano le intenzioni delle grandi potenze, viene ucciso in Congo in condizioni misteriose. È uno dei più grandi fallimenti dell'ONU di quel periodo. Quindi anche i dirigenti africani che escono dalla colonizzazione hanno eseguito quello che poi viene chiamato il mimetismo costituzionale, il mimetismo istituzionale. Hanno scimmiottato né più né meno che quello che era l'eredità costituzionale e istituzionale lasciata dalla colonizzazione. Però, proprio in virtù della guerra fredda, nessuno di loro poteva mantenersi un solo giorno al potere senza l'appoggio che poteva derivare loro o dalla Cina o dall'URSS per i paesi progressisti o dal campo occidentale per quanto riguarda i paesi che avevano scelto l'altro campo. E la storia di Mobutu, che regge lo Zaire dal 65 fino al 1997, è esemplare in questo, nel senso che oggi gli archivi della CIA e anche i documenti dei servizi segreti belgi che sono stati aperti dimostrano che l'arrivo, l'uccisione di Lumumba e l'arrivo di Mobutu al potere era un'operazione pilotata dalla CIA e dai servizi segreti belgi. E quest'uomo rimane al potere dal 1965 al 1997, organizzando una delle più grandi cleptocrazie che il mondo abbia mai conosciuto, cioè confondendo allegramente le sue tasche personali con le casse dello Stato e gestendo le risorse di uno dei paesi più ricchi dell'Africa ma anche del mondo, all'insaputa di tutti i servizi segreti occidentali. Ebbene, per mantenere quest'uomo al potere, l'Occidente ha mandato 3 volte i paracadutisti francesi in Congo per sostenere Mobutu. Le famose guerre di Kolwezi 1, Kolwezi 2, Kolwezi 3. Shaba 1, Shaba 2, Shaba 3. E avvengono soprattutto negli anni 70, fino ai primi anni 80. Cioè, paracadutisti francesi proprio nemmeno attraverso un paese
utilizzando quale pretesto?
Quello di salvaguardare il ruolo dello Zaire come gendarme dell'Occidente in quella zona, perché nel frattempo i russi, i sovietici avevano preso l'Angola nel 75, l'Empela vince in Angola. L'Africa australe, l'Africa del Sud dice: qui garantisco io i tuoi interessi. I russi prendono il Mozambico, quindi tutta la pedina importante dell'Africa, dell'Oceano Indiano. Prendono l'Angola, che non è piccolo, l'Angola è grossa, è ricchissima. Prendono il Congo Brazzaville, che era marxista-leninista. Mobutu quindi dice: bene, amici occidentali, qui siete circondati, io posso garantire i vostri interessi. E in Congo c'è l'uranio, al di là di ogni altra ricchezza, c'è soprattutto l'uranio, che nella contesa est-ovest è un prodotto strategico, perché uranio vuol dire energia nucleare. Parentesi, la prima bomba atomica caduta su Hiroshima e Nagasaki, l'uranio viene estratto dal Congo. Quindi al di là dell'importanza economica di questo minerale, c'è soprattutto l'importanza strategica, no? Senza contare il primo produttore di diamante del mondo, primo produttore di rame del mondo, le grandi potenzialità idroelettriche del Congo. Quindi un paese immensamente ricco, che alcuni hanno definito addirittura uno scandalo geologico, perché non c'è un minerale del sole e del sottosuolo, anche le leghe più remote si trovano. E quindi quando io sento parlare di corruzione, di mancanza di democrazia in Africa, questo ha delle radici africane, sicuramente. Ma nessuno di questi poteva mantenersi un solo giorno al potere senza la complessa articolata rete di appoggi politici, militari, finanziari di cui godeva. Per cui quando poi, qual era la domanda che gli hai posto?
Io ti domandavo di oggi, che differenza c'era tra
oggi,
la situazione dagli anni 60 agli anni 90, diciamo così.
Gli anni 90 sono qualitativamente diversi, perché proprio caduto il muro di Berlino inizia in Africa quelli che vengono classificati come i processi di democratizzazione. Questi processi di democratizzazione, che possono configurarsi come un modo tardivo di fare nel 1990 quello che gli africani avrebbero dovuto fare negli anni 60, cioè darsi una struttura politica, una struttura di partecipazione, di ricerca di consenso, di potere diverso dal semplice riprodurre il modello coloniale. Ma quando arriviamo ai processi di democratizzazione nel 1990, quando Mitterrand dice: oh ragazzi, da ora in poi chi non rispetta democrazia e diritti umani non avrà aiuti dall'Occidente. Quindi siamo nel 1990, il vertice franco-africano della bolla. E quando lui fa questo discorso, quando iniziano i processi di democratizzazione, gli stati africani sono già stati completamente svuotati dalla loro sostanza dalla crisi del debito. Cioè siamo ormai i frutti avvelenati della crisi del debito nel 1990, sono già altro che maturi. Che cosa ha fatto la crisi del debito? Velocemente. Noi abbiamo ereditato gli stati artificiali, e lo sapete tutto, il congresso di Berlino ha tracciato questi
testi,
nemmeno il sarto più impazzito avrebbe potuto tagliuzzare una stoffa in questo modo. E però, nonostante questa artificialità, lo Stato garantiva un minimo di infrastrutture di base e un minimo di servizi sanitari e scolastici, il che faceva dire alle persone: bene, questo Stato non ci sta bene, noi siamo Bakongo, ci trovavamo meglio con il Bakongo dello Zaire e dell'Angola, ci ritroviamo invece con questi che non c'entrano niente con noi, però questa struttura statale quantomeno ci garantisce un minimo di infrastrutture e di servizi sanitari e scolastici. La crisi del debito mina anche quell'ultimo legame che c'era tra le varie etnie.
Quindi,
già fragile all'inizio, questi stati si sgretolano. Arriviamo quindi a quello che nel 90 il mondo diplomatico chiama l'État néant, cioè uno Stato non solo non ha una legittimità perché fondata su un negoziato, su un patto sociale tra le etnie, ma non è nemmeno più in grado di garantire quel minimo di servizi sociali che quantomeno egoisticamente, strumentalmente li compattava. E questo ha aperto la strada a ogni tipo di avventura in Africa, nel senso che venendo a mancare questo stato che era artificiale, però che assicurava questo, sono tornate le uniche solidarietà che avevano una legittimità, e sono le solidarietà etniche. Per cui chi voleva sfruttare, c'è una penna, cioè, questo può essere la mappa dello Zaire, più o meno. Allora, qui avete la regione nord-est, qui c'ho l'oro, io qua c'ho il centro, che è il Kasai, dove ci sono i diamanti. Qui il Katanga, Katanga, qui c'è il rame, anche diamante. Qui c'è il fiume Congo che scende, quindi ci sono tutte le potenzialità e anche il caffè. Bene.
Il coltan?
Il coltan sta in questa zona qua, Kivu, la famosa regione del Kivu. Chi è interessato a loro arma il signore della guerra che controlla questa regione. Chi è interessato al diamante arma questo che sta qui. Chi è interessato al rame arma chi sta qui, e chi è interessato al coltan arma chi sta qui. Qui, siccome anche la frontiera con Ruanda e con l'Uganda, l'Uganda sta qua, l'Uganda appoggia questi che controllano il coltan, ma appoggia anche questi che controllano l'oro del nord-est.
Senti, chi arma? Cioè, stiamo parlando delle multinazionali?
Qui stiamo parlando.
Stiamo parlando delle compagnie
Allora, qui avviene un'alleanza incredibile. Avviene un'alleanza incredibile tra le multinazionali, uh-huh, i governi costituiti dell'Uganda e del Ruanda, che si appoggiano sui vari signori della guerra locale.
Quindi, scusami.
Quindi, in questo caso, qui, Tutsi.
Sì.
Tutsi dello Zaire con Tutsi del Ruanda, con Tutsi dell'Uganda, con le loro partner occidentali.
No, ti stavo chiedendo se in questo caso vengono utilizzate per esempio le compagnie mercenarie che ci sono, che
anche,
vengono pagate,
anche,
o
no,
se invece
no,
sfruttano
qui,
semplicemente
qui,
la forza.
Purtroppo sono eserciti regolari. Eserciti regolari,
sì,
del Ruanda, che, okay, entrano nel territorio congolese, eserciti regolari dell'Uganda che entrano nel territorio. Ma questo non lo sta dicendo Jean Leonardo Di. Questo è un rapporto dell'ONU rimesso al segretario generale,
sì,
dell'ONU nell'aprile del 2001, che fa nomi e cognomi e responsabilità precise,
sì,
dei governi di Kigali e dei governi di Kampala,
sì,
nello sfruttamento delle ricchezze del
Congo.
Questo
per quest'area o anche
questo
per
quell'area. Lo Zimbabwe, che manda delle truppe in Congo, controlla quest'area, quindi il rame, che passa attraverso lo Zambia. Per cui vi ritrovate qui a Kigali, in Ruanda, un governo dove non c'è nessuna miniera di diamante, la borsa del diamante di Kigali è molto più fiorente della borsa del diamante di Kinshasa, la capitale del Congo.
Certo, le multinazionali, quali sono i nomi,
allora,
gli nomi di queste multinazionali? DNA, indirizzo, provenienza?
Americane, qui prevalentemente americane. Però che utilizzano evidentemente in questa zona dove il diamante è tradizionalmente l'affare dei belgi, in questo caso, il coltan e il diamante transita attraverso Bruxelles, attraverso la Sabena. Tant'è vero che l'anno scorso c'era una campagna di una ONG belga intitolata proprio Niente sangue sul mio come si chiama?
Seggiolino, no?
Cellulare.
Sì. Perché il coltan raccolto in questa zona viaggiava attraverso la Sabena, arrivava a Bruxelles e da Bruxelles poi veniva distribuito nel resto del...
Ecco, questi signori della guerra fanno parte ognuno di una diversa etnia oppure no?
Questi che controllano la regione del Kivu è la minoranza Tutsi che sta qui, che viene armata dal Ruanda per controllare questo territorio. Qui invece, qua c'è un certo signore Bemba. Se voi vedete la campagna italiana Anch'io a Butembo o Anch'io a Bukavu, cioè quei pacifisti italiani che sono andati a Bukavu qui e che sono tornati dicendo bene, la nostra campagna ha avuto risultati, abbiamo portato la pace perché Bemba ci ha dichiarato che non avrebbe più sparato un colpo dopo la nostra partenza. Cioè, bisogna essere italiani per credere che 3 giorni di permanenza a Bukavu porta la pace. Bemba adesso è quello che è accusato delle più grandi atrocità avvenute nella zona di frontiera tra Zaire e Centro Africa, addirittura accusato di cannibalismo, non so se avete sentito mesi fa le atrocità, sostenuto sia dall'Uganda sia dal Centro Africa.